E allora, come preannunciato, iniziamo con l'ultimo approfondimento di questa puntata di Bello come una prigione che brucia, per andare a parlare di una lotta che si sta sviluppando all'interno delle carceri greche, dello sciopero della fame di alcuni prigionieri turchi, alcuni dei quali curdi, ma come mi correggeva il nostro ospite Gabriel, non è certo l'appartenenza etnica a caratterizzare questa mobilitazione e la formazione che è stata colpita dalla repressione. Una notizia di cui non si sente assolutamente parlare, motivo per cui ci sembrava importante dare un po' di risonanza. Ciao Gabriel, intanto benvenuto, bentornato.
Ciao a tutti e tutte.
Allora, raccontaci un po' che cosa sta succedendo.
Sì, forse potrebbe essere utile, prima che partire dallo sciopero della fame, come giustamente annunciavi tu, partire da quella che è stata l'operazione che ha portato questi 11 compagni e compagne a finire in carcere. L'operazione è scattata, come ricordavi, in Grecia all'alba del 19 marzo 2020, per cui una settimana prima della prima chiusura totale, della prima quarantena causata da, diciamo così, dall'epidemia di Covid-19. Scattano delle perquisizioni ad Atene, viene perquisito una sede di un ufficio politico a Exarchia, sede dell'Anti-Imperialist Front, che è un gruppo di coordinamento, di lotte di prigionieri turchi in particolare, ma più in generale, diciamo così, un gruppo che è composto da rifugiati turchi di vari paesi in Europa, che ha la sede appunto ad Atene, nel quartiere quello quartiere storico delle lotte di Exarchia, e che però da lì appunto coordina tutte le altre gli altri nodi in giro per l'Europa, e in una casa appartenente sempre in cui dimoravano dei rifugiati politici turchi a Sipolia, che è un quartiere sempre ateniese. Durante questa perquisizione vengono rivenute in questa casa Sipolia delle armi e degli esplosivi, 11 compagni che vengono ritenuti dalla polizia dell'antiterrorismo, insomma, a cui la polizia cerca di accollare, no, la proprietà e l'uso di queste armi, vengono arrestati. E qui c'è la prima peculiarità: vengono arrestati in quanto appartenenti, perché all'interno delle loro case sarebbero stati trovati del materiale propagandistico, quali opuscoli, libri e bandiere del DHKPC, che è un partito, che è il Fronte Rivoluzionario di Liberazione del Popolo, un partito fuori legge in Turchia, che l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno messo anch'essi all'interno della blacklist delle associazioni terroristiche, per cui questi 11 compagni e compagne vengono accusati, oltre che del possesso delle armi, anche di appartenere a questa organizzazione considerata terroristica da appunto queste da Turchia, da Unione Europea e dagli Stati Uniti. La cosa particolare che il DHKPC, per quanto si sa e per quanto viene riportato anche dalle carte dell'inchiesta, non ha mai colpito in suolo greco, per cui questa è la prima peculiarità, no, di questa inchiesta, nel senso che non ci sono di fatto delle azioni che vengono imputate a queste compagne, a questi compagni. L'altra curiosità di questa faccenda è che, come dicevo prima, siamo a marzo 2020, a una settimana prima della quarantena, la situazione geopolitica era abbastanza tesa tra Grecia e Turchia, che sono appunto due paesi storicamente in conflitto tra di loro, no? Dai tempi della dominazione ottomana della Grecia, continuando poi con la questione di Cipro fino ad arrivare ai giorni nostri. Però appunto all'interno di questi conflitti ovviamente ci sono anche dei momenti di accordo, e in questo periodo in particolare, se vi ricordate, insomma immagino che ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout si ricorderanno, appunto la Grecia provò a chiudere i bordi sui confini alle masse di rifugiati che si stavano riversando dalla Turchia verso l'Europa. I turchi ovviamente in questo gioco in questo braccio di ferro che da ormai direi svariati anni fanno con l'Unione Europea, pressavano appunto i rifugiati per farli andare in Grecia. A un certo punto questo flusso magicamente diminuisce di molto, i rubinetti vengono chiusi da Erdogan e guarda caso pochi giorni dopo scatta questa operazione. Per cui un'operazione coordinata, un'operazione fatta probabilmente di comune accordo tra servizi segreti turchi e i servizi antiterrorismo della polizia ellenica, peraltro un possibile accordo che viene anche confermato dalle voci, dalle dichiarazioni che fece ai tempi il ministro turco degli interni Süleyman Soylu, che appunto si congratulava con la polizia greca per questa operazione e parlava esplicitamente di informazioni passate dai servizi segreti turchi a quelli greci. Dalle carte dell'operazione viene fuori che queste compagne e questi compagni erano stati attenzionati per ben 2 anni, erano stati pedinati, erano stati seguiti, erano stati intercettati sui loro insomma telefoni eccetera eccetera, per cui dopo che vengono arrestati vengono messi, come dicevo prima, all'interno, il loro caso viene raccolto all'interno di quella che è la legislazione antiterroristica. La corte di recente ha di fatto accettato totalmente quella che era l'impostazione messa su dalla polizia antiterroristica e dal pubblico ministero che si occupava del caso, per cui questi compagni e queste compagne sono state accusate di appartenenza al DHKPC e di possesso di armi ed esplosivi e sono stati condannati a 333 anni di carcere complessivi, per cui insomma hanno rimediato degli ergastoli tutti loro. Dal 7 di ottobre 9 di questi 11 compagni e compagne si trovano in sciopero della fame, sostanzialmente hanno elaborato una serie di richieste che possiamo riassumere in due punti, per cui la richiesta di non essere processati attraverso la legge antiterrorista, attraverso la legge antiterrorismo, facendo leva sul fatto che appunto l'organizzazione di cui loro vengono accusati di essere appartenenti è stata messa fuori legge da Erdogan, per cui da un regime insomma di fatto fascista, e quella di essere rilasciati fino alla sentenza definitiva, perché appunto i termini di carcerazione preventiva sarebbero scaduti. Questi compagni e queste compagne stanno ancora in carcere per il semplice fatto che appunto, essendo un po' come funziona in Italia, no? Per cui essendo sotto la legge antiterroristica, ovviamente questa cosa permette allo Stato di trattenere per più tempo i prigionieri. Lo sciopero della fame è cominciato il 7 ottobre perché il 16 novembre, per cui tra pochi giorni insomma, dovrebbe tenersi la sentenza di appello, e per cui appunto i compagni e le compagne hanno pensato di intraprendere questo sciopero della fame e coordinarsi con fuori per cercare di sviluppare un movimento di solidarietà che possa portare poi all'udienza del 16 ottobre, diciamo, con un minimo di attenzione e un po' di forza da provare a imporre alla corte per cercare appunto di far passare insomma questi due punti.
Sì, come dicevi tu, oggi è un mese esatto dall'inizio dello sciopero della fame di questi prigionieri, di queste prigioniere. Un aspetto interessante che sottolineavi è in qualche modo quella che emerge immediatamente come un'anomalia, ovvero la cooperazione in ambito repressivo tra Grecia e Turchia, le cui relazioni sono connotate oramai da decenni, se non oramai quasi secoli, di ostilità reciproca, e appunto il ruolo in qualche modo della gestione dei flussi migratori come elemento di scambio. Ricordiamolo, se ce ne fosse bisogno, che anche in quel frangente c'è una armificazione, una weaponization dei corpi delle persone migranti come strumento di pressione politica, che si traduce molto frequentemente, come anche di recente, in morti e in stragi nel Mare Egeo sotto la supervisione di Frontex, per citare un altro corresponsabile, se non forse il principale, di questi eventi. Ma quali possono essere, al di là della gestione appunto dei flussi migratori, degli interessi convergenti tra Grecia e Turchia, nella repressione della dissidenza turca su territorio greco. Mi viene in mente il fatto che possa essere un intervento anche preventivo, che gli interessi greci, ecco, più che altro, possano essere incarnati anche dalla funzione di questo intervento repressivo come segnale preventivo per andare a dare un messaggio chiaro al grande bacino di dissidenza turca in territorio greco, che immagino essere abbastanza esteso.
Sì, 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 io sono abbastanza d'accordo con le osservazioni che facevi tu. Diciamo che da qualche decennio in Grecia c'è una sorta di, dicendola male, dottrina Mitterrand un pochettino rivista, per cui la Grecia di fatto accetta molti rifugiati turchi. Io penso che, appunto, visto che io penso che i servizi segreti turchi non facciano altro che mandare continuamente informazioni rispetto a chi sono questi rifugiati, e diciamo vengono in qualche modo accettati, gli viene dato lo status di rifugiati politici. Ovviamente la contropartita è che questi poi non si mettano a svolgere attività politiche particolarmente fastidiose su suolo ellenico. Come dicevi tu, sono molti. Peraltro in Grecia c'è una grande affluenza di rifugiati politici, non solo dalla Turchia, ma anche per esempio da paesi quali l'Iran, quali la Siria, perché effettivamente in Grecia c'è un bacino di questo tipo di rifugiati molto molto più grande che quello che ci può essere in Italia. C'è per esempio, anche giusto per citarla, una grande comunità palestinese, anche lì molti dei quali sono tutti rifugiati politici. Sicuramente questa operazione può essere vista, come dici tu, come una sorta di promemoria, ecco, per gli altri appartenenti ad altre organizzazioni e magari anche ad altri paesi di rifugiati che si trovano lì. Secondo me poi questa operazione si può comunque iscrivere all'interno di un tentativo che lo Stato greco sta facendo da qualche anno, sta cercando di fare in maniera diciamo così molto scientifica, magari arrivando un pochettino in ritardo rispetto a un paese come l'Italia, che è pioniera appunto della repressione. Però il tentativo è quello, insomma, di cancellare in ogni modo l'esperienza e la memoria della lotta armata all'interno del paese greco, per cui sicuramente questa operazione con questi con questi anni così elevati dati a questi compagni si può iscrivere in questo tentativo. Peraltro poco prima, qualche mese prima di questi arresti, qualche mese dopo questi arresti è stato arrestato un altro compagno in Grecia per una storia simile, per cui appunto perché in un magazzino che gli inquirenti consideravano in suo possesso sono stati trovati degli esplosivi e delle armi, e anche per lui è scattato l'arresto per legge antiterroristica, anche qui con una serie di prove farlocche, provando ad accusare il compagno di essere parte di quella che è stata l'ultima sigla organizzata che ha messo in atto su suolo greco un attentato armato, no? Che in particolare era nel 2018 una bomba con la dinamite fuori da Sky, che è una grossa emittente televisiva, diciamo di destra, tradizionalmente di destra greca. Appunto gli inquirenti hanno provato ad accollare a questo compagno l'appartenenza a questo gruppo che si chiama Ola, che è Omad Alekonagoniston, per cui gruppo dei combattenti del popolo. Fortunatamente, a differenza di quello che è successo per i compagni e le compagne turche, le accuse sono completamente cadute e questo compagno è stato effettivamente processato e condannato per il, tra virgolette, solo possesso di materiale esplodente di armi, e invece è stato completamente scagionato da tutte le accuse di associazione terroristica. Però anche secondo me questa operazione può essere iscritta, no, all'interno di questa storia e di questo tentativo cancellazione, no, dalla memoria collettiva di comunque un bagaglio di esperienze. Peraltro appunto ricordiamo che la Grecia ha avuto probabilmente la più grande, ha ospitato nel suo territorio la, l'organizzazione che ha avuto l'organizzazione armata che ha avuto più lunga vita rispetto a quelle europee, appunto la 17 novembre, che ha cominciato a operare da poco dopo la dittatura, la caduta della dittatura dei colonnelli, per cui dal 76, se non sbaglio, il primo attentato firmato 17 novembre, fino poi allo smantellamento dell'organizzazione nel 2002.
Sì, i cui echi ancora riverberano nelle carceri e nelle lotte dei prigionieri. Ricordare anche in qualche modo il fatto che questa compressione da un lato degli strumenti utilizzabili dagli oppressi rispetto all'intervento della repressione per stabilire appunto la cancellazione delle esperienze, delle pratiche di un certo tipo dal conflitto sociale, in questo caso specifico viene attuata tramite la collaborazione tra uno Stato come quello greco, e in qualche modo incarna la legittimazione di un altro Stato, che è quello turco, la cui violenza politica è assolutamente chiara e evidente, e in questo modo, attraverso anche queste collaborazioni internazionali, viene molto semplicemente stabilita la legittimazione della violenza politica che il regime di Erdogan agisce sul proprio territorio, sia in termini repressivi sia in termini molto semplicemente militari, come possiamo vedere con le operazioni nel Kurdistan e via dicendo.
Sì, peraltro una violenza politica che è cresciuta sia, da quanto dicono insomma i compagni e le compagne turche di varie sigle, di varie organizzazioni, che è cresciuta molto sia di qualità che di quantità, sia in casa che all'estero, dopo appunto anche qua molti e molte si ricorderanno il finto golpe messo in atto da Erdogan, certo, qualche anno fa.
Assolutamente sì, che dire, speriamo di aver quantomeno dato un minimo spazio di risonanza alla lotta che questi prigionieri e queste prigioniere stanno portando avanti, visto che è veramente complesso trovarne notizia all'interno anche dei media di incontro informazione, motivo in più per ringraziarti.
Grazie a voi.